Amici di Radio Svat, bentornati e bentornato il nostro grande ospite che vi introduco tra poco. Qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Ebbene, Kaiser è tornato con noi dopo un anno, praticamente, il buon Chicco Pelle. Ciao Chicco.
Ciao Barry, ciao Kaiser. L'anno scorso mi avete portato bene, quindi...
Esatto, guarda. Questo è uno dei tasti che volevo subito toccare, perché l'anno scorso, già dal tono della puntata... aveva creato grande hype, aveva creato grande interesse anche a ciclisti, gente non del settore sci, perché dal tono di voce che avevi si capiva che avevi il colpo in canna e quella cosa dei polmoni che bruciano ha praticamente infuocato tutto l'ambiente sportivo e il giorno dopo si è visto, pochi giorni dopo, non il giorno dopo. Non ricordo quanto prima della vittoria di Davos fosse, però era quel periodo. E quindi... Stasera valuteremo il tuo tono di voce e capiremo che risultato è in canna, no scherzo, però dici un po' com'è il tuo inizio, com'è stata la tua prima parte di stagione e come sei rispetto all'anno scorso quando ti abbiamo trovato, diciamo.
Beh, l'anno scorso ero con molti più punti di domanda rispetto che adesso, perché era un periodo di pausa per me. Avevo fatto i primi due weekend di gare dove avevo fatto dei podi e quindi sapevo di essere su un bel livello, ma era un periodo della mia carriera in cui non mi volevo aspettare nessun tipo di risultato, vivevo tanto alla giornata, quel che arrivava, avevo la testa fra le nuvole, la moglie incinta al nono mese, all'ottavo mese e mezzo, e quindi la testa, è ovvio che sì, quando sei in gara dai l'anima e tutto, ma è ovvio che pensi, hai delle altre priorità. E quest'anno di nuovo sono con altre priorità, perché poi nel frattempo sono diventato papà e la preparazione è stata un po' diversa rispetto agli anni scorsi. E il tempo, le 24 ore della giornata iniziano a arricchirsi anche di tante altre belle cose, e il Kaiser ne sa, e quindi ho qualche punto di domanda in meno, però sono qui alla ricerca di un acuto che per ora è arrivato solo nella prima gara di stagione all'esordio di Rucca, dove arrivando in finale a giocarmi quasi il podio in una gara dove appunto non ero mai riuscito ad andare meglio che una quinta piazza, mi ha già fatto capire che comunque sì, anche quest'anno la preparazione era stata quella giusta. Poi nel frattempo una malattia, però un mese di dicembre nel quale mi sono allenato come mai nella mia carriera, e quindi adesso sono qui ancora un po' ingolfato, imballato, cercando di dare legnate al fisico tappa dopo tappa di questo tour de ski, aspettando il momento in cui appunto tutta questa intensità arriverà a equilibrare un po' il volume fatto appunto in questo mese, e allora inizierò di nuovo a divertirmi. Per ora non mi sono tanto divertito in questo tour de ski, e ho patito abbastanza le tre gare che ho fatto: la prima sprint la peggiore, poi la 10 a classico un po' meglio, la 20 a skating in seguimento è stata dura, però sono discretamente soddisfatto. Adesso arriviamo a Davos, laddove l'anno scorso ero riuscito poi a di nuovo a vincere su Clevo. Quando mi chiedevate è veramente impossibile da battere, io dicevo ma alla fine ogni gara io penso di potercela fare, spesso e volentieri sono un illuso, ma vedi che poi a volte non è così, quindi è sempre il solito insegnamento da dare ai giovani: crederci, perché le cose non cadono dal cielo, e se non le hai già immaginate nella tua testa è veramente quasi impossibile che accadano.
Vai Franz, vuoi chiedere qualcosa? Guarda,
a proposito di legnate al fisico, ieri quando tu ti sei staccato per qualche secondo è cambiata l'inquadratura, e quando è ritornata l'inquadratura hai tirato una aperta per rientrare, e quando sei arrivato in cima hai proprio spalancato la cassa toracica, proprio hai detto datemi tutta l'aria presente sulle Dolomiti che altrimenti rimango lì. Cioè, che sforzo hai fatto ieri per rientrare su quel gruppo, che secondo me, cioè, a sentirti adesso da come abbiamo iniziato, sembra che come ti manchi ancora qualcosa, ma secondo me sulle distance sei già partito fortissimo, perché anche ieri quel gruppo era un gruppo di atleti di primo ordine. Poi ci racconterai anche un po' anche questi giovani tipo Schumacher, che mi ha veramente stupito. E come ti senti tralasciando le sprint su queste distanze 15-20? Perché secondo me, cioè, se partite partenza in linea anche con i due davanti e arrivi alla fine, cioè veramente puoi fare disastri.
Ma l'anno scorso effettivamente le gare dove sono finito sul podio nelle distance erano tutte gare in seguimento, che sono le gare dove devi usare un pelo più il cervello e dove, essendo veloce, hai un po', diciamo così, quel diritto a non metterti davanti a tirare proprio a pecora, come si usa nel ciclismo. D'altronde il velocista è quello che deve finire la gara. Chi invece deve menare le gambe prima è chi sa già di essere spacciato in volata e quindi deve provare a staccare i veloci. Ecco, ieri si è di nuovo creata una situazione di quel tipo, perché abbiamo recuperato un po' tutti gli atleti fino al terzo, mentre invece il primo e il secondo erano in fuga da soli, e da soli con quella neve lì hanno dimostrato di valere appunto il primo e il secondo posto di quella gara. E poi la pista di Dobbiaco, una pista che ha una parte abbastanza piatta, dove aumentando la velocità media, quindi andando anche sopra i 30 km orari per tutto il transito dell'arrivo e poi anche tutta la parte pianeggiante, è logico che più aumenta la velocità e più chi sta dietro nella pancia del gruppo fa meno fatica in proporzione rispetto a chi è davanti a tirare. E quindi i meno velocisti del gruppo erano davanti a menare: il francese Lapalu, il tedesco Mock, gli svedesi, quelli che sanno che bene o male, quando c'è da giocarsela poi allo sprint, possono anche quasi farsi da parte. Il mio obiettivo era rimanere agganciato il più possibile. Ho capito fin da subito col doppio in falso piano in salita ero sul pezzo, però col corto sulla salita ripida le mie gambe facevano fatica, così come è stato per le gare di sabato e di venerdì. E quindi mi sono dovuto staccare, anche perché l'ultimo giro nella salita ripida hanno cacciato dentro una aperta che neanche nelle sprint a volte, poi a 3 chilometri dall'arrivo, quindi era un grande azzardo. Ho fatto bene a rialzarmi un pelo in quel momento, perché poi dopo, sapendo che la parte successiva era un po' meglio per me, sono rientrato sotto. Ecco, nel momento in cui mi si è visto spalancare la bocca per proprio il momento fame d'aria, diciamo così, era proprio quel momento in cui nella mia testa c'era: ok, se tu fossi Chicco Pellegrino al 100% adesso non saresti qui a cercare di tirare dentro l'aria per provare ad arrivare all'arrivo, ma saresti già secondo o terzo del gruppo, perché poi in fondo alla discesa saresti pronto a piazzarli in aperta da garantirti il terzo posto. Ecco, così non è stato, perché appunto la mia condizione adesso è questa. Quando ti alleni da un po' malato, diciamo che è il rischio che corri. In teoria, quando non stai bene, è sempre buona cosa aspettare un giorno, fare un giorno in più di pausa prima di riprendere a allenarsi. Io invece ho sbagliato, ho anticipato troppo i tempi quando non sono stato bene a metà dicembre, e adesso ne sto un po' pagando le conseguenze, ma d'altra parte le ore che ho fatto in quei giorni prima o poi pagheranno, quindi io vado avanti a dar legnate e poi lo vedremo.
Beh, un'altra che cercava ossigeno, che l'immagine impressa nella mente, era Jessie Diggins, che non mi ricordo che gara fosse, però anche lei è arrivata devastata, sicuro ti ha rubato un po' di aria disponibile. Ma no, io volevo chiederti una cosa a livello emotivo. Non avere la presenza di uno come Caebo che parte con voi. Cioè, tu l'anno scorso parlavi del gorilla dentro di te, il gorilla dentro di te, e sapevi che era lì pronto a battagliare. Ma secondo te, avere o non avere un campione di questo calibro in start list ti cambia un po' mentalmente, o è una cosa che non ci pensi?
A me cambia poco, perché io cerco sempre di... la sfida più grande delle gare è sempre quella di riuscire a dare il 100% di te stesso. quella è la cosa più difficile. Spesso e volentieri atleti non riescono a performare tanto quanto per quanto sono forti gli avversari, ma perché loro stessi non sono in grado di dare, esprimere veramente il proprio potenziale al 100%. Il fatto che non c'è Klaevo secondo me è un po' un problema, perché sveglia l'animo di tutti quelli che con Klaevo partono già battuti. E quindi aumenta, a mio parere, aumenta la concorrenza nei miei confronti. Perché quando invece c'è Klaevo sono pochi quelli che partono con l'idea, forse, cioè, ci provo perché chi lo sa che magari oggi ce la posso fare. Quei pochi sono poi quelli che magari non vincono, arrivano secondi o terzi. Spesso e volentieri è successo a me, perché poi il campo ha dimostrato che il 100% di Klaevo valeva di più del mio 100%. Però tanti atleti si sono persi magari per strada durante la gara, non riuscendo a esprimersi al 100%. Ecco, senza Klaevo, tanti atleti, soprattutto adesso con il Tour de Ski, che per il podio del Tour de Ski ci sono, diciamo, una quindicina di atleti che ce la possiamo giocare, diciamo così, anche se lo stravolgimento è sempre dietro l'angolo in un Tour de Ski, perché basta un giorno in cui il meteo ti mette in crisi con gli sci e magari mandi a perdere tutto ciò che hai fatto fino a quel momento. Però tanti atleti provano a galvanizzarsi perché vedono un'opportunità che invece, quando c'hai i campioni partenti, magari non hanno il coraggio di pensare di potercela fare, ecco. E quindi io la vedo in quel modo lì. È ovvio che poi dopo, statisticamente parlando, guardi anche solo all'inizio di questo Tour de Ski, l'anno scorso sono arrivato quarto, pur essendoci format di gara diversi, e i tre atleti che mi sono arrivati davanti l'anno scorso, quest'anno non ci sono. Uno si è ritirato e due erano malati, appunto Klaevo e Krüger. Allora dovrei partire dicendo, oddio, allora quest'anno 100% lo devo vincere io. Non è così. Ogni anno la sua storia. Io intanto cerco di tirarmi insieme e tirar fuori qualche bella prestazione e riuscire a esprimermi al massimo che posso. Poi i conti li facciamo in cima al Cernis, anche perché prima di arrivare lassù ce n'è ancora da menare.
Fran, vai tu.
Guarda, hai parlato adesso di sci, volevo chiederti, ieri anche in questi giorni vedendo le gare ho detto, madonna, ma è pazzesco quanto contino i materiali, soprattutto in questi giorni, e mi sono detto, cioè, sono quasi rimasto male per quegli atleti che magari stavano benissimo, ma se c'è senza sci veramente e arrivi in terza pagina. Volevo chiederti, ma come state lavorando secondo te con Remco, che non è il corridore ma è Ronnie Remco di Serina, il tuo ski man, e in questo periodo e anche in questi mesi con queste nuove regole? E volevo chiedere, secondo te come siete messi rispetto a tedeschi e norvegesi?
Ma secondo me non siamo messi male, nel senso che abbiamo avuto gare con condizioni molto fredde, dove avevamo gli sci al pari degli avversari, gare con condizioni di neve marcia, dove forse laddove avevamo un po' più di dubbi, e invece le gare di Trondheim, la 10 km classico di Trondheim, ne abbiamo piazzati, erano tre italiani comunque intorno ai 20, e comunque è tanta roba in una gara in Norvegia, dove ci sono già solo 12 norvegesi che ambiscono o arrivano nei primi 12, ecco, o primi 15. E quindi a quel punto di vista secondo me non siamo messi male. È ovvio che in questo momento storico di transizione dei prodotti, lo sci in sé fa molta più la differenza rispetto a prima, perché prima magari con i prodotti riuscivi ancora a tacconarla, anche se magari lo sci non era il top del top, c'erano comunque, sì, ci sono comunque dei prodotti al fluoro che riescono a innalzare di molto il livello, appunto, di uno sci mediocre, ecco. Adesso invece, da quel punto di vista, devi veramente partire fin dalla base con uno sci super, soprattutto per le gare lunghe, perché spesso e volentieri i prodotti al fluoro aiutavano anche, soprattutto nell'ultima parte di gara. Adesso ti accorgi proprio mentre vai, ma ce ne accorgiamo anche dai dati dei GPS che utilizziamo sempre di più, che la velocità cala molto dall'inizio alla fine della gara. E quindi è un nuovo aspetto che dobbiamo tenere sotto controllo. Io sono dell'idea che l'atleta sicuramente deve conoscere i suoi materiali, impegnarsi al 100% per riuscire a avere appunto quella parte in più del corpo che per noi fa la differenza, appunto a posto. Però appunto il nostro gruppo di Skiman continua a lavorare anche insieme alle aziende con nuovi prodotti e quant'altro, e sono sicuramente soddisfatto di ciò che abbiamo visto fino adesso.
Ma in questi anni
a dire la verità mi aspettavo che i nordici, soprattutto la Norvegia, perché sappiamo bene che è da lì che è partito tutto, la Norvegia piuttosto che alcune aziende norvegesi che hanno cavalcato l'onda fin da tanto tempo fa, fin da anni fa, quindi cercando per anni di trovare dei prodotti, si erano già messi all'opera nella ricerca prima rispetto alle aziende concorrenti magari delle Alpi, perché comunque sia sapevano che era una battaglia politica che avrebbe poi portato alla situazione in cui siamo adesso. Mi aspettavo di vederli tanto più avanti. Per ora solo in due occasioni sono sembrati molto più avanti, ma anche in passato capitava. In tecnica classica lì sta anche in altre qualità, anche degli atleti, perché poi non dimentichiamoci che ci vanno anche le gambe per spingere, o i motori appunto per spingere. Quindi puoi avere lo sci più veloce del mondo, ma se non hai le gambe che vanno, è difficile. D'altra parte è anche vero che se non hai le gambe al 100% è facile cadere nell'idea che siano gli sci che non ti supportano anche, e quindi bisogna sempre riuscire a gestire bene anche questo dal punto di vista psicologico.
Ma ci sono stati momenti o gare in questi anni con Ronnie, che ad esempio gli hai detto: guarda, oggi ho perso la gara per colpa tua, e magari lui ti ha detto sì, hai ragione, oggi ho sbagliato io, o giornate in cui veramente tu non stavi bene e ti ha salvato lui?
Allora, stabiliamo intanto una cosa: Ronnie Remco su Strava, se volete andate a cercarlo e andate a vedere quanti chilometri fa uno skiman, o quante ore si allena uno skiman durante tutto l'anno, e lui lo fa da tanti anni, ha già superato i 40 anni e lo fa già da tanti anni. Anzi, lui, il suo esordio in Coppa del Mondo è stato con me a Oslo nel 2010, e lui è il responsabile dello scorrimento. Il mio skiman di riferimento invece di fiducia è François Roncella, però c'è un lavoro d'insieme, perché sono sei skiman, adesso al tour ne abbiamo due in più, sono otto, però generalmente sono sei, quindi tutti si danno una mano un po' per fare tutto. È più facile che sia successo in tecnica classica, dove ci sono stati dei problemi importanti in termini di materiali, ma è anche per una minor capacità mia di prestare, ed è per quello che negli ultimi anni soprattutto mi sto dedicando tantissimo alla tecnica classica, a sciare tanto anche in primavera su nevi ghiacciate prima, che poi diventano marce. L'anno scorso giravo con una trottola a aprile in un giro da 2,5 km, quello che era rimasto a Livigno, piuttosto che nei tunnel. Cioè, la tecnica classica da quel punto di vista, in una carriera di un atleta, più tempo si è passato sugli sci, quindi a migliorare la sensibilità del piede, del capire quando è il momento di smettere di spingere o quanta forza dare, viene fuori. E quindi, per dire, i nordici che sciano 6 mesi l'anno rispetto a noi alpini che sciamo 4 mesi l'anno, già solo da quel punto di vista, fin da quando abbiamo 5-6 anni, sono nettamente avvantaggiati. Non è un caso che in tecnica classica siano così più prestanti in tutte le condizioni. Noi, sulle condizioni di neve marmo compatta, molto più simile, dove il grip è molto più simile allo ski roll, siamo molto più competitivi. Invece in condizioni delicate, un po' bastarde, con neve che sfarina, che scivola, dove veramente bisogna avere un piede strasensibile, siamo un po' indietro. E quindi non a caso io continuo a lavorare in quella direzione, proprio perché in tecnica classica sono successi di più volte così. A skating, non in una carriera di tanti risultati, soprattutto in tecnica libera, appunto, penso di non arrivare alle dita di una mano di flop da parte dei tecnici. anche perché io sono sempre partito, grazie ai miei risultati, da un'ottima base di partenza di sci, dove poi il prodotto può avermi dato quel qualcosa in più, ma quando già hai un super sci è difficile che proprio ti si inchiodi. Per inchiodarti lo sci devono veramente azzardare qualcosa di troppo sbagliato, o le condizioni del tempo cambiare tanto. Però appunto, poi facendo le sprint, c'è una componente che è importante anche nella cura dei materiali dello sci di fondo, che è quanto dura un prodotto nel tempo, quanto riesci a non farlo, a non far calare lo sci, quello che vi dicevo prima, no? Che senza il fluoro ci si accorge che anche solo in una 10 km lo sci cala di prestazione. E quindi per me, che ho fatto sempre le sprint, ho fatto sempre prevalentemente le sprint, nei risultati importanti sprint, lo sci dopo ogni turno viene ripreparato, e quindi in 1,5 km è difficile che il prodotto cali di brutto. Invece magari in 30 km, 50 km può succedere. Ecco perché Ronnie Remco, quando prova i prodotti anche per le gare lunghe, sta in giro appunto a fare 40-45 km con i suoi scagnozzi della baracca, dello skating, proprio per vedere come si comportano i prodotti anche a lungo andare nel tempo, no? Per cercare di prevedere eventuali cali.
Grande. Parlando di materiali o comunque di attrezzatura, raccontaci del tuo investimento estivo in doppia cifra.
Tripla. Aspettiamo che arrivi, che venga sistemato e montato. E... Allora, ho aspettato di vedere come andavano le prime gare dell'anno, sono sincero, per confermare l'investimento. Non solo le mie, ma anche quelle dei compagni di squadra, per vedere un miglioramento che ho visto, sia dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista mentale, non soltanto dei miei compagni di squadra, ma di tutto l'ambiente sci di fondo. E me lo aspettavo, cioè ci credevo tanto e continuo a crederci, perché quindi mi sono anche, dico sempre che vado alla giornata e quant'altro, però ovviamente febbraio 2026 si avvicina sempre di più. E quindi voglio continuare a cercare di essere competitivo e cercare di un continuo miglioramento delle mie qualità, che dal momento in cui dal punto di vista familiare devo per scelta, voglio per scelta passare più tempo a casa rispetto a quanto ho fatto negli ultimi anni, ma voglio comunque continuare a allenarmi tanto. Ho avuto bisogno di dotarmi di attrezzi di supporto necessari, però non vorrei neanche star qui troppo, cioè non è che uno più uno fa due, non è che basta comprare un tapirulanda skating e in automatico vinci da 50 km.
Ma per mia curiosità, che comunque secondo me delinea molto quanto un atleta investe in se stesso e denota quanto uno ci creda veramente, quanti di alto livello hanno un supporto del genere a casa? Personale?
A casa ce l'ha, penso nel biathlon, ce l'ha Johannes Tinesbo, e mi sembra di aver capito che anche Samuelson ce l'ha, e nel fondo ce l'ha Claibo. Però c'è da dire che i centri, tanti atleti si allenano in centri dove ci sono. Quindi, che ne so, l'Oberhof di turno, l'Oberstdorf di turno in Germania, il Ramsau in Austria, in Italia, Rovereto, si fanno i test funzionali su Tapirulan, però non è un posto proprio perfetto per potersi preparare 12 mesi l'anno. Sembra di aver capito che a Lago di Tesero, dove peraltro verrà costruita a breve una pista di Schirola, anche finalmente ci sarà nel nuovo centro olimpico, anche oltre a una sala pesi, anche una sala dove poter fare i test funzionali direttamente anche durante l'inverno, come fanno in Norvegia in tanti posti. Questa azienda è il terzo che vende dopo quello a Claibo, uno allo Ski Club di Lillehammer, il terzo è quello che arriverà a Gressoney. Però appunto poi ci sono i francesi, a Premanon ce l'hanno, cioè dove ci sono i centri federali in sostanza, nel resto del mondo funziona così: in Svezia, a Falun, a Pitea, in vari posti ci sono. Da noi l'idea dei centri federali è un qualcosa che, seppur auspicata dai più da tanto tempo, compreso me, è difficile vederla realizzata in breve tempo. Quindi ora che aspetto che arrivi un centro federale con le attrezzature, io avrò già smesso, quindi perlomeno mi sono portato avanti.
Sarebbe stata l'occasione perfetta 2026, però purtroppo...
Allora, voi bazzicate molto nel mondo dello sci alpino. Sapete la FISI quanto investe nella preparazione, quanto deve farlo. Se ci mettiamo lì a fare quattro conti, un albergo in Senales, un albergo allo Stelvio, un albergo, cioè, bene o male, no? Però c'è da dire che agli atleti della federazione non manca nulla, soprattutto adesso che a livello economico non ci si può lamentare, perché il budget della FISI dà la possibilità agli atleti di prepararsi al top, giustamente in base anche a ciò che hanno dimostrato nelle gare, e quindi da quel punto di vista non ci lamentiamo. Però ovviamente un investimento mirato, come può essere il centro federale di Albertville dei francesi, piuttosto che dove anche atleti di diverse discipline hanno modo di vedersi più spesso e magari appunto influenzarsi con idee, piuttosto che anche solo incentivarsi, spingersi a livello... Come è bello quando succede nei Fishing Tour, che ci troviamo quell'occasione l'anno, le due occasioni l'anno, e vai a cena assieme agli atleti dello sci alpino, del biathlon, ti racconti un po' come ti alleni, ti gasi un po', ti spingi. Io mi ricordo delle conversazioni, con delle discussioni addirittura con il Mölg di turno, piuttosto che adesso con Casse. Sono dei bei momenti. Immagina se vivessimo gli atleti di alto livello tutti nelle stesse località, quanta miscela di tutto questo potrebbe spingerci sempre di più, anche nei rapporti, anche nel tifarci, nell'andare a vederci in pista. C'erano qua, l'altro giorno c'era il discesista che ha vinto la prima discesa libera in America, americano.
Ah, Bennett.
Era a bordo pista a fare il tifo a noi.
Grande.
Si vede che era qui a allenarsi, ma anche noi stessi eravamo a Doppiaco e a Lienz c'erano le gare di gigante, per dire, no? E secondo me, da quel punto di vista, quelle cose aiuterebbero. Quei momenti in più di condivisione, appunto, a maggior ragione in un centro federale. Gli Olympia Top in Norvegia, cioè in quelle zone lì, Oslo, Trondheim e Lillehammer, hanno un insieme di atleti di diverse discipline che anche solo nel trovarsi, magari in palestra, poi ognuno fa il suo, però trovarsi a chiacchierare quando ti cambi le scarpe nello spogliatoio, piuttosto che... Sicuramente respiri, non so, io, cioè, riesci a capire qualcosa in più, non so cosa ne pensate voi, però...
Sì, ma c'è 100%, anche perché una Mutzen che vede Kilde fare 200 kg di squat, Kilde che vede quell'altro che si tortura su un tapis roulant, cioè ognuno dà all'altro uno stimolo per arrivare all'alto livello, e alla fine... Cioè, poi arrivano alle Olimpiadi e vincono il medagliere.
Anche perché poi il bello dello sport, secondo me, è una delle cose che a me piace degli sport di padale. Spesso voi la criticate questa cosa, in Norvegia la criticano tantissimo perché loro non ne hanno abbastanza, ne vorrebbero sempre di più. Secondo me è una cosa bella degli sport invernali che comunque sia in gara si corre per la nazione, perché noi abbiamo vicino la bandierina e non abbiamo il team Jumbo Visma, piuttosto che come nel ciclismo, anche per comprensibili limiti a livello di potenziali fruitori dei nostri sport, perché la bici è un po' come la corsa: chi è che non sale in bici entro i primi 5 anni di vita? Per quel che riguarda invece gli sport della neve non è proprio così. Poi, se parliamo di comunicazione, di come viene comunicato, come vengono comunicati i nostri sport o come vengono gestiti a livello di marketing, possiamo aprire una discussione infinita e per tanti aspetti vi darei ragione. D'altra parte però, soprattutto in nazioni, appunto, per quel che riguarda lo sci di fondo, che non sono la Norvegia, perché poi solo lì, forse un po' in Svezia, ma se no cade tutto il resto, è una cosa bella correre per la propria nazione, per la propria squadra. E quindi fare squadra anche in termini di totale numero di discipline appunto coinvolte, come può essere la fisica, siamo tante discipline che cercano un obiettivo, che è quello di vincere, perché l'agonismo vuole quello, noi dobbiamo cercare di vincere. Fare squadra anche tra diverse discipline, anziché magari non conoscendoci neanche, invidiarci, che poi è la cosa più facile da fare, invidiare, se tu non vai forte, guardare quelli che vanno forte e invidiarli. Invece il bello è proprio stimolarsi. Io seguo tanto gli sport invernali in televisione anche per gasarmi, guardare un Paris, una Brignone, una Goggia, una Vittozzi, una Virer, o anche di qualsiasi altro sport, gasarmi. E mi ricordo la prima vittoria in Coppa del Mondo che ho fatto, il giorno prima avevano fatto, se non sbaglio, un podio in Coppa del Mondo le biatlete in una staffetta, e c'era nel quartetto c'era anche Nicole Gontier, che è una valdostana, che aveva fatto, e dicevo, cazzo, cioè, che bello, sono riuscite loro, devo riuscirci anch'io. E il giorno dopo ho messo in pista magari qualcosa in più, ma mi sono caricato, non in maniera di, non una competizione distruttiva, ma costruttiva. Cioè, quando c'è competizione anche all'interno della federazione, come in cui qualsiasi, la regola del mercato lo dice, quando c'è competizione la qualità del prodotto migliora, e quindi utilizziamoci anche come diverse discipline da questo punto di vista.
Io volevo chiederti una cosa. Sì, non fa una piega, non concordo tanto su quella cosa delle nazioni a livello di fruitore da casa.
Barry, tieni presente che il mondo dello sport, e questa discussione qua è una discussione che ho affrontato in un podcast norvegese, dove puntavano tantissimo sta cosa sui team privati, ma è una cosa che l'unico modo per poterla fare è creare un circuito parallelo che abbia più audience di ciò che c'è adesso, in modo che gli atleti siano più interessati a correre dall'altra parte. Non si diffonde, un po' c'è il Visma Ski Classic, ma ad ora quello che si è visto in 10 anni in cui lo Ski Classic ha fatto grandi investimenti, e in termini di comunicazione e in termini di logistica, di partnership, ad ora anche quelli dello Ski Classic a novembre sono a Beitostone per cercare di prendersi il posto per andare a fare gare Coppa del Mondo. Quindi ad ora il sistema dell'agonismo, dello sci di fondo per eccellenza, che è quello che porta al massimo evento sportivo per quel che riguarda gli sport invernali, che sono le Olimpiadi invernali, funziona. E quindi per poterlo cambiare o scardinare, per quanto voi possiate fare tutte le puntate dei podcast incentrate su questo, piuttosto che spingere tantissimo, a livello proprio politico, l'unico modo per poter far cambiare la cosa è creare un'alternativa che porti via interesse, ok? Allora lì posso, eventualmente qualcosa può cambiare. Se no, chi gestisce queste cose, se parti dall'alto, c'è il CIO che definisce il programma olimpico. Il programma olimpico è, per quel che riguarda gli sport invernali, è il momento di massima audience dello sport invernale. Il CIO si affida ai club olimpici nazionali per quel che riguarda la partecipazione degli atleti, le selezioni degli atleti. I club olimpici nazionali sono fatti dai presidenti delle federazioni degli sport di ogni paese, e gli stessi presidenti di federazione sono anche i membri del consiglio delle federazioni internazionali. Quindi capite che scardinare questo sistema, l'unico modo è che arrivi la Liberty Media nello sci alpino, e lo sci alpino forse è il posto più facile per poterlo fare, perché lì veramente ci può essere grande business. Però io ho guardato i numeri degli ascolti televisivi, per dire, tra fondo, sci alpino o altri sport, salto. Io non avrei mai detto il fondo vale un terzo dello sci alpino, avrei detto che vale un decimo, vale un decimo, ma perché no. In Italia e sulle Alpi è così.
Chiaro, sì, sì. Ma guarda,
Qui è il pellegrino politico, no, il pellegrino che sta iniziando a capire come funziona anche la politica dello sport.
No, per avere
guarda, è un po' più chiara nel suo
siccome insieme. Tu ci stai dando la visione un po' che hai da atleta, io ho proprio la visione da fruitore che deve essere attratto dalla televisione, cioè deve avere un qualcosa per essere davanti alla televisione.
Allora, e... ti faccio subito una domanda veloce. Cos'è che vuoi vedere quando accendi la televisione e guardi lo sci di fondo? Cos'è che vorresti vedere?
Te lo dico facile e ho capito, cioè sto guardando la differenza. Io voglio vedere i campioni per più tempo possibile,
i più forti sempre,
i più forti. Secondo sai te cos'è il problema? Ma il problema
perché
del
perché mancano tanti atleti adesso al Tour de Ski?
Volevo chiedertelo.
Perché fare
Alexander Bolchunov, dimmi qualcosa su questi leoni
ferma. Bolsonaro ce l'ha a casa,
Ma dimmi, ma lui farà le gare da solo, si farà anche le premiazioni da solo?
Lui si batte la pista da solo.
Quello è proprio il re dell'autotortura.
No, quelli lì adesso cosa stanno facendo? Io li conosco, cioè sono stato compagno di squadra di un gruppo di russi per un anno e stanno soffrendo tantissimo. Cioè, loro si allenano, alcuni atleti, soprattutto quelli che hanno già un pelo più di esperienza e un po' meno fame rispetto magari ai giovani, ai quali hanno stroncato la carriera così di netto, stanno facendo fatica. Un Ustigov, ci sono dei mesi che si allena in maniera assurda e poi dei mesi in cui di testa va giù. Gente invece come Bolsonov e altri atleti che si sono alla fine hanno fatto un gruppo un po' più grande con tutti i più forti, anziché prima c'erano quattro team diversi, adesso ce n'è uno che li ha presi quasi tutti, ok, gli atleti più forti, la decina di atleti più forti, continuano a allenarsi di brutto e far gare, scannarsi, e sono sicuro, soprattutto per lo sci di fondo che è cambiato negli ultimi due anni, che ha dei nuovi format di gara, ha un nuovo modo di far le gare durante tutto l'arco della stagione, perché ci sono in teoria meno weekend di gare consecutivi con più gare nello stesso weekend. Il sistema di punteggio ti obbliga, il nuovo sistema di punteggio ti obbliga a partecipare, perché la differenza tra un primo e un decimo posto non è più come prima, che avevamo i punteggi dello sci alpino, ma adesso con due decimi posti e poi fai più punti che con una vittoria e una gara in cui non sei andato a farla, nell'ottica di avere gli atleti più forti a partecipare. L'anno scorso Klebo ha fatto tutte le gare, a parte due che è stato malato, ha partecipato a tutte le gare della stagione, e secondo me, cioè, sicuramente è perché c'è il nuovo sistema di punteggi. Però a maggior ragione con questi weekend così, con il discorso dell'avere atleti più completi, con la modalità di correre dei russi del non ci penso, pronti via, parto a stecca, arrivo a stecca, adesso come adesso lo sci di fondo darebbe veramente del grande spettacolo. Aspettiamo che arrivi, io aspetto che arrivino, non vedo l'ora che riescano a capirlo, che i politici dello sport capiscano che continuano ad andare contro quelli che continuano a dire che i russi non devono partecipare perché c'è la guerra, continuano ad andare contro la regola base dello sport, che è lo sport e la politica devono stare su due binari separati. Questa è la regola base dello sport, è uno dei primi punti articoli della Carta Olimpica. Lo sport deve unire, non deve separare le persone nel mondo, perché se andiamo lì a guardare le guerre che ci sono nel mondo adesso, dappertutto, ci sono state nell'ultimo ventennio, trentennio, allora quante altre nazioni per sanzione non avrebbero dovuto partecipare alle gare sportive, agli eventi sportivi? Sono il primo che condanna la guerra, ma non solo questa, tutte le guerre. E d'altra parte aspetto che arrivino, dal punto di vista noi privilegiati del mondo occidentale, dove è molto difficile che andiamo a dormire e nella notte ci sveglia una bomba, e siamo privilegiati e molto fortunati per questo, e possiamo permetterci di pensare al divertimento dell'accendere la televisione e guardare atleti che si scannano a colpi di sci e non di fucile. Non vedo l'ora che i russi tornino in gara per vedere il livello dell'agonismo alzarsi decisamente per quel che riguarda il mio sport. Tornando al discorso del perché mancano gli atleti, alcuni atleti, perché sono ammalati alcuni atleti, Per me è molto semplice, ne abbiamo parlato per tanti anni nelle riunioni di fine stagione degli atleti. Il calendario che spesso e volentieri veniva proposto per quel che riguarda atleti di sport di endurance, nelle condizioni nelle quali corriamo, quindi che possono essere meno 0, meno 5, meno 10, meno 15, meno 20, non è un calendario salutare dal punto di vista fisico, perché correre, abbiamo fatto, è andata di sfiga anche il fatto che ha fatto un mese e mezzo di meno 20 al nord, noi fin dalla prima settimana di novembre, quando siamo saliti in Finlandia, ho sempre sciato almeno a meno 10, meno 12, e i miei compagni di squadra che hanno fatto tutto il periodo al nord fino alla settimana prima di Natale, soltanto gli ultimi due giorni è arrivata la pioggia, se no hanno sempre beccato freddo. Ecco, fare quattro weekend di Coppa del Mondo consecutivi con quelle temperature lì, per forza di cose, cioè, per noi è intensità pura, cioè, ci dai, quando fai una gara ci dai fino alla morte. Per dire, il biathlon è un po' diverso, il biathlon per quattro giri su cinque devi controllarti un po', perché sennò arrivi al poligono ed è difficile poi centrare prendo il biathlon come esempio perché è un altro sport di endurance nel panorama degli sport invernali, e sono, ci danno decisi l'ultimo giro è full gas, il resto è sempre un po' controllato, e quindi da quel punto di vista spremono di meno il fisico nel singolo evento. Fare quattro weekend di fila ti porta poi alla situazione di adesso. Poi vuoi anche il Covid, piuttosto che, ma comunque sia qualsiasi influenza. Se hai un fisico debilitato, è più probabile che un fisico stanco è più probabile che si ammali. Questo lo si sa, ecco. E quindi quella la soluzione per andare nell'ottica Barry è proprio quella. Io voglio avere, la FIS lo sta cercando di capire. Io voglio avere gli atleti più forti sempre combattere, perché quello è il bello, perché il grande un torneo dello Slam o un Masters 1000 del tennis ha più appeal che gli ATP 500 o 250, perché ci sono gli atleti più forti, sono tutti lì, e quindi è quello che vuole vedere un appassionato di uno sport quando accende la televisione, e quindi ci va un calendario che ti consenta di partecipare sempre. E per poter ti invogli e ti spinga anche a partecipare sempre. Quindi anche il discorso dei punteggi, probabilmente il punteggio giusto attuale, mi duole dirlo, però è così, anche per questa volta, anche in questo campo ci hanno visto bene, è quello di adesso del biathlon, che fino a due anni fa non rendeva giustizia agli atleti, perché anche lì premiava tanto la costanza anziché il risultato di picco. Adesso hanno dato più valore ai primi tre, pur dando sempre tanto punteggio fino al quarantesimo, e quindi pur premiando ancora la costanza, la qualità è incentivata. Nello sci alpino è un po' più facile secondo me, perché ci sono delle discipline, delle specialità dello sci alpino dove l'usura della pista agevola il fatto che il pettorale che hai di partenza effettivamente, cioè, è difficile diventare uno dei forti, ma quando sei uno dei forti, bene o male, hai quel vantaggio nello sci alpino. Da noi quello non esiste tanto. E quindi allora hai sempre, quasi sempre, gli stessi 10-15 che sono i più forti, a parte i 2-3 extraterrestri che ogni tanto ci sono. Da noi, per avere quei 10-15 sempre i più forti, sempre a combattere, hai bisogno di incentivarli. E come? Fai in modo, tipo in questo caso qua, dei punti, di farli partecipare e far partecipare di più. Ripeto, non è la soluzione migliore ad ora, però l'anno scorso abbiamo visto questo, Claybo e Goldberg, che sono i due che sono arrivati primi e secondi alla classifica generale di Coppa del Mondo, più Pellegrino che è arrivato terzo, che sono stati gli atleti che hanno partecipato più gare individuali di tutta la stagione. Poi Pellegrino ha fatto anche le gare a squadra, loro quelle non le hanno fatte, ed è un altro problema che sarebbe da affrontare. Però, giusto per darti, Barry, la risposta, dimmi perché scuotevi la testa e dove la scuotevi adesso.
No, adesso non la scutevo solo sullo sci, cioè relativo allo sci alpino, perché secondo me è lo sport più critico. C'è un punto a favore, quello che dicevi, per quanto riguarda la spettacolarità, alla fine il fondo, per dirti una disciplina come lo sprint, è la spettacolarità, secondo me quasi perfetta, si può dire, perché alla fine hai più volte la possibilità di vedere i top che vanno avanti e finisce tutto con la finale, dove vedi i più forti. oppure non so, nelle distanze più lunghe, più o meno comunque la telecamera è sempre ferma sui primi, come nel ciclismo, per dirti. Quindi c'è sempre questa possibilità. Nello sci alpino c'è il grande problema che, cioè, Odermatt lo vedi un minuto e mezzo, è finita la gara, e se arrivi due minuti tardi accende la televisione, l'hai perso. Ma questo è un altro discorso, non è neanche il tuo sport, però vabbè. Off topic, così al volo, che dati hai visto riguardanti gli ascolti di sci alpino e sci di fondo?
Vai sul sito, ci sono i report annuali sul sito della FIS, se cerchi bene ci sono i report annuali dell'agenzia Nielsen.
Ok, ma televisivi?
Sì.
Perché io per dire,
l'anno scorso l'audience, lo sci di fondo ha raddoppiato l'audience rispetto all'anno prima, però in Italia. Complessivamente ha perso un 21%, un 22% di Russia. Lo sci di fondo complessivamente ha migliorato di un 23%, ma ha perso un 20%, quindi anche quello è un po' un problema. E da lì si apre un altro capitolo, che è quello del come fare a aumentare l'audience. L'aumento lì dove già su 5 milioni di abitanti, 4 milioni di abitanti, 3 milioni guardano televisione, o trovo il modo di arrivare anche in altri paesi potenziali fruitori, che per quel che riguarda lo sci di fondo sono i paesi dove cade la neve, in sostanza. E per far questo, di cosa ci potrebbe essere bisogno? Di campioni in ogni paese? Certo che sì. E come puoi fare? Trovi delle soluzioni per far sì che magari ci siano delle situazioni diverse, però appunto tutto parte dall'analisi dei dati.
Tra poco ti dirò uno spunto che Kaiser seguirà poi, che secondo me lo incendio. Io invece sto perdendo ore davanti al computer per analizzare qualsiasi cosa a livello di numeri del mondo sport invernali, e su Google Trend, quindi sulle ricerche web, la parola cross country skiing è 4 volte più ricercata di quella di alpine skiing.
Cioè, probabilmente perché
la base è molto più grande.
Ma allora il ciclismo quanto sta crescendo nel mondo? O meno? La corsa, le run da 5 km, che ovviamente noi agonisti odiamo, perché vorremmo solo vedere gente che, non lo so, non gente che fa una gara per arrivare senza il fiatone con la medaglia al collo, ma solo gente che si spreme. Però il wellness è una cosa che ormai è sdoganata, cioè tutti vogliono, hanno capito, soprattutto con il Covid, che fare attività fisica fa stare bene. Noi abbiamo capito che fare attività fisica all'ennesima potenza, distruggendoci, ci fa magari male al fisico, ma di testa ci fa vivere sulla luna. Però anche quelli che lo fanno solo dal punto di vista del benessere personale, è una cosa che ormai è sdoganata, c'è, tutti lo vogliono, l'hanno capito. E d'inverno cosa fai per stare bene col fisico? Cioè d'inverno, quando c'è la neve, o che vai a correre sulla neve, o che fai i rulli in casa, o che vai a fare, dove eravate, sul Bernina, dove eravate in bici a meno 15, lì sì che bruciavano i polmoni, penso.
No, ma infatti lì devo proprio punzecchiarvi, cioè proprio a voi, mondo del fondo, che secondo lo sport invernale più porno che esiste, ma e voi non sembra che, cioè, come mondo che debba restare una nicchia tra voi, e che proprio non vi interessi che altra gente vada a farlo. Cioè, per dire, tu vai a sciare, io vado a fare fondo a Padola, per dire, arrivi alla pista, le uniche persone che ti salutano mentre giri sono Alessia De Zolt e sua mamma. Il resto, tu passi davanti a un fondista e non dice neanche ciao.
Diglielo tu.
Cioè, secondo me, e per dire, vai in Engadina, dove lo sci di fondo è uno sport di massa, qualsiasi persona ti saluta. Cioè, non esiste che uno arriva e è lì quasi incazzato col mondo, che sembra che lì è incazzato perché è piantato, anziché essere felice a fare.
Ascolta. Allora, intanto tira via me dal voi, perché io sono uno che saluta. Perché pur di non rischiare che Pellegrino passato non ha neanche salutato, allora io saluto tutti. E anche perché mi fa piacere anche chiedere alle persone come stanno, ovvio, mentre sono lì che mi spremo, forse faccio un po' di fatica a dire ciao. Però soprattutto quando vedo gente che fa fondo sono felice. Quando vedo gente che scia nelle piste turistiche, a me fa piacere, perché so che c'è gente che si sta facendo del bene, e quindi sono contento. Anche quando fai, però vai in bici per strada, a volte alzi la mano e c'è qualcuno che è incazzato e tira giù la testa. Ognuno vive il cuore sopra i 150 a modo suo, ecco, mettiamola così. Sono d'accordo con te che lo sci di fondo, anche noi atleti, dovremmo fare molto di più dal punto di vista della comunicazione in termini personali, senza rientrare di nuovo nel discorso della federazione e quant'altro, però anche solo noi abbiamo i nostri canali di comunicazione, i nostri mezzi social. Io qualcosa cerco di fare nei limiti del possibile, però non è, effettivamente da quel punto di vista siamo ancora vecchi. Ecco, io me lo ricordo già 10 anni fa quando ero in squadra, i miei compagni di squadra vecchi mi guardavano male perché pubblicavo le cose su Facebook, anzi mi guardavano male, mi criticavano anche pesantemente perché pubblicavo troppo sui social piuttosto che, ancora adesso faccio fatica a farlo, però sono d'accordo con te che dovremmo essere i primi a spingere molto di più e cercare di tirar fuori sempre più chicche e idee, ecco, relative al nostro sport, perché comunque sia uno sport che è abbastanza safe, è facile da fare, ovviamente deve esserci la neve, però nei posti dove c'è la neve, dove apri la porta di casa e hai la pista, cioè è un peccato, no, che la gente non lo faccia. E quindi noi sicuramente, accetto la critica, ma me la faccio io da solo già da tanti anni, e sicuramente dovremmo essere noi molto più promotori della disciplina, anche perché comunque sia di gente che pratica lo sci di fondo ce n'è tanta. Vai a te, ti piacciono i dati, vai anche a vedere il numero di atleti con punteggio FIS dello sci alpino del mondo.
Sì, sì.
Vai a vedere la differenza.
Guarda, volevo chiederti ancora due cose riguardo quando hai cliccato sul computer col mouse il bonifico per il tapis roulant, cioè dentro di te hai detto: questo investimento deve servirmi per fare una medaglia in una sprint, per riconfermarmi, o per dire a me stesso: sì, Pellegrino, puoi farcela anche su una 20 km o addirittura il sogno su una 50? Cioè, com'è che la stai vivendo dentro di te?
Io quello che veramente desidero ancora della mia carriera è una medaglia a squadra alle Olimpiadi in casa. Quello è il sogno che ho, ed è un sogno che sta diventando sempre più obiettivo, e questo, anche quel click del bonifico fatto è anche in funzione di questo. Devo dire che anche non sono l'unico che ha investito in questo, anche De Fabiani ha messo la sua parte, e questo per me è un gran segnale, perché vuol dire che anche lui ci crede, e c'è da dire che appunto quello è il motore che mi spinge, e non solo io, ma a prescindere da se ci sarò io nel quartetto o nella team sprint, io veramente voglio che l'Italia riesca a fare quel risultato, perché è un'occasione veramente grande per noi, per me e in generale, appunto, un'Olimpiade in Italia, ed è una cosa che mi manca, e veramente vorrei. Poi nel frattempo far vedere, dare il segnale ai compagni di squadra e di ambiente che ci credo, e quindi che se ci credo io devono crederci anche loro, devono crederci tutti, impegnarsi, fare sacrifici, perché comunque sia quel click lì ha voluto dire per me, prima di farlo, muovere le gambe e non poco, perché io vivo di questo, vivo di sci di fondo da sempre, e quindi un incentivo anche dal punto di vista motivazionale. E poi ho investito sulle mie qualità di reseller, perché comunque sia quell'attrezzo lì aprile 2026 devo piazzarlo a qualcun altro,
lo compreremo noi,
perché non è che me lo tengo lì dove riuscirò a metterlo nei prossimi mesi per i prossimi 100 anni. Quindi pensa te, se sarò anche in grado di rivenderlo addirittura anche di più di quello che sono riuscito, di quello che l'ho comprato, allora vuol dire che ho investito bene sulle mie qualità.
E invece l'ultima domanda volevo chiederti: a livello di eventi, qual è l'evento che hai vissuto peggio e quello che hai vissuto meglio, che proprio hai gestito, che hai detto: sono veramente forte mentalmente, mi sento veramente bene, quello che invece sei stato più scarso? cioè non fisicamente, proprio da come l'hai vissuto e preparato.
Eventi che poi hanno funzionato, eventi dove ho fallito o ho vinto.
Entrambi.
Ma la psicologia di un atleta è un qualcosa di assurdo, soprattutto poi quando riesce a portare a casa un obiettivo. La stessa Pechino 2022 è stato una montagna russa di emozioni, fin da quando nella primavera precedente ho deciso, tra virgolette, di screditare, come vi ho raccontato, di screditare il mondo degli allenatori italiano, perché quando ho palesemente detto non, in Italia non trovo nessuno che abbia abbastanza esperienza nelle cui mani affidarmi nell'anno più importante della mia carriera, è stata una presa di posizione netta che ancora adesso me ne fa un po' pagare le conseguenze, perché in certi ambienti lo so che c'è chi patisce ancora adesso questa cosa, e quindi ci sono stati dei momenti nel percorso in cui ho tentennato anche un po', ho stentato un po' anche il gorilla si è fatto un po' più scimmietta, ecco. Lo stesso nel mese di gennaio, che sono stati 30 giorni, 25-30 giorni al passo di Lavazze, è stato un periodo tosto, ma lì mi ha aiutato il fatto che sono saltate per Covid due tappe di Coppa del Mondo, e per me è stato un bene enorme, perché gli avversari hanno perso completamente per un mese e mezzo il punto di riferimento e tutte le sicurezze che magari avevano anche nei miei confronti nel mese di dicembre, dove non ero riuscito a essere prestante come avrei voluto. Con quel mese e mezzo di stop è stato tutto di nuovo ributtato un po', appunto, da dover rigestire, ecco. E quindi in quel periodo lì, proprio nella stessa gara, per l'avvicinamento alla stessa gara, fase in cui ci credo veramente tanto, cacchio, sta cosa sta funzionando, mi sto allenando tanto, avevo paura di non essere abbastanza brillante, invece funziona lo stesso, alternato a forse ho fatto una grande cazzata, forse era meglio fare qualcos'altro, è successo, è passato. Anche il giorno prima della gara, ho fatto il pre-gara assieme a Ustigov, mi legnava, cioè proprio prendevo di quelle passate. Quando poi sono andato, finito l'allenamento dall'allenatore, mi fa: "Pelle, stai tranquillo, domani è un altro giorno, è un'altra gara, vedrai che andrà meglio." Proprio così, in inglese, con le quattro parole. La sera, anche in camera, ero in camera con mia moglie, e anche con lei dire: "Ma boh, forse lascio perdere, domani non parto neanche, torno a casa." Poi l'euforia invece nel momento in cui c'è sempre un momento che o che ci credi tantissimo dall'inizio alla fine, oppure arriva un momento in cui ti togli totalmente la responsabilità di dosso, perché dici: "Boh, tanto questa è persa, ricostruiamola da capo, provaci comunque all'ultimo, inventati qualcosa." Allora inizia a fare le tabelle degli orari precisi, minuto per minuto, cosa devi fare, quanti cambi devi fare. Quel giorno lì ho cambiato quattro completi dalla testa ai piedi, facevo riscaldamento con le scarpe da classico, col gambaletto, perché non volevo mettere le scarpe bagnate ai piedi, perché sapevo, faceva un freddo porco, c'era un vento della Madonna. Forse sono cose che vi ho già raccontato anche l'anno scorso, però sono ricordi veramente potenti e importanti. Cioè, tutto era calcolato troppo bene, non poteva non funzionare. Cioè, anche mentalmente, lì la scimmietta veramente ha fatto tutto l'excursus, è cresciuta veramente tanto nella stessa giornata, cioè solo in quel momento lì. La sera sono andato a dormire, che leggevo un libro di economia, che ho detto a Greta: "Guarda, tanto domani, se non funziona a fine stagione, mi iscrivo all'università." Cosa che poi ho fatto un paio d'anni dopo, però in quella sera lì ho detto: "Boh, inizio a portarmi avanti, tanto la gara, la medaglia, questo sogno durato 8 anni, obiettivo, ormai l'ho perso." E poi invece la mattina dopo ripartire di nuovo, dire: "Ok, adesso hai perso tutto, hai messo via tutta la responsabilità, costruiscila da capo, vediamo se ne sei capace." 6 paia di guanti diversi, abbiamo studiato il sottotuta, Ma sono cose che vi ho raccontato anche l'anno scorso, però dal punto di vista psicologico, nella stessa gara, per la stessa gara, per quel momento lì, un'attesa durata 8 anni, è ovvio che ha avuto dei momenti up e dei momenti down. L'unica cosa che puoi fare, e forse il consiglio più grande che do ai giovani, è ricordare sempre che la classifica viene fatta sempre dopo la gara. Sarebbe troppo facile presentarsi al via e dire: questo è il mio VO2, questa è la velocità dei miei sci, questo è il mio super nutrizionista, questo è il mio... cioè, e poi dire: ok, allora oggi arrivi tot. No, devi essere in gara, devi dare il 110%, devi crederci, devi volercela fare, devi fingere, bluffare, far finta che non sei stanco quando invece sei demolito, oppure far finta di essere stanco quando invece sei fresco. Devi inventartele tutte all'interno delle regole, perché lì è il bello dello sport, e poi solo dopo la gara c'è la classifica. E nella classifica spesso e volentieri non ci sono gli asterischi con scritto: Emma aveva il treno che passava la camera vicino alla casa e non ha dormito bene, Emma quella volta lì, quell'allenamento non ha funzionato per colpa di quell'altro. Non esiste, c'è la classifica. A me piace questo dello sport, questo è troppo bello dello sport, perché puoi raccontarla su, cioè puoi fare mille cose, ma alla fine l'unica cosa che conta è quella.
Pazzesco comunque quello che hai detto di Kramer, che non ci avevi mai detto, che il giorno prima ti ha detto: stai tranquillo.
Me l'ha detto per 11 mesi, perché è durato un po' di meno. Ho iniziato a allenarmi con lui a metà maggio, anzi a fine aprile, e lì eravamo a metà febbraio. Quando mi ha presentato, era da 5 anni che mi allenavo sulle 750 ore, mi ha presentato il programma di 950, e nel programma della settimana, del giorno dopo, avevo già 2 ore e 10 di corsa. Mi sembra, gli ho detto: ma io non ho mai corso più di 1 ora e un quarto, non sono capace a correre più di 2 ore. Calma, prova, mi dirai come ti senti, vai piano, ti consiglierò volta per volta e vedrai che funzionerà. Magari mi ha raccontato un sacco di balle che io magari, che a livello scientifico magari non c'entrano niente, però ha funzionato. Ed è quello che, ed è, alla fine è bello, secondo me è bello, è quello dello sport, che sarebbe troppo semplice fosse solo ed esclusivamente scienza. Sarebbe troppo semplice, sarebbe troppo bianco e nero. Invece il fatto che la psicologia, cioè l'allenamento sbagliato, convinto che sia l'allenamento giusto, forse anche questo l'avevo già detto l'anno scorso. Io alla fine dico sempre le stesse cose, comunque, chi ascolta questo podcast, quello di col gaffo e il bandito, piuttosto che, io alla fine dico sempre le stesse cose, però ci credo veramente tanto in queste cose, perché l'allenamento, secondo me l'allenamento sbagliato, ma il fatto che sei convinto che sia quello giusto, funziona di più che l'allenamento migliore del mondo, ma se lo fai che non sei convinto, che non ci credi, non lo fai veramente bene, perché non ci metti quel qualcosa in più. Sicuramente è anche qualcosa che scatta a livello chimico, a livello ormonale, magari non ancora neanche studiato, ma è così, c'è poco da fare.
Beh, parlando di cioè,
comunque dici... vi avevo detto non più di 3/4 d'ora.
No, vabbè,
noioso.
Dobbiamo andare, ti lasciamo andare a caricare. Cos'è che mangi stasera? Vai tranquillo o si butta dietro?
No. Stasera si fa un bel carico di carbo, che domani la giornata è lunga, perché la sprint inizia alle 2:30 e finisce alle 7 di sera, quindi bisogna avere energie.
Ultimissima cosa, che riguarda un po' i calendari, che io e Franz ormai siamo promotori di sport a 365 giorni l'anno, anche per lo sci alpino. Cioè, in 3 anni abbiamo cambiato mentalità, dobbiamo vivere...
Andate avanti così.
No, e come ti vedi? Pensa a questa scena, Chicco Pellegrino a giugno, luglio, agosto, sei pronto Franz, nello ski mall di Dubai per una sprint contro Claebo?
Vabbè, ma se mi invitano, sicuramente se siamo a Dubai vuol dire che c'è interesse. Vada. Sono finito anche io, ho vinto la prima gara fissa in Cina, contro Claebo. Contro Claebo, che non si è, io mi sono portato Ronnie Remco in Cina, lui non si è portato lo ski man.
Mentalità.
È ovvio che era nettamente, era nettamente da avere i prodotti più florati di questo mondo, perché c'era più 25 e io però avevo lo ski man e ho vinto io e lui è arrivato. Guarda,
ti dico solo una cosa, che se domani per caso uno di quei sultani accende la TV e ti vede, cioè vede Valnes, Amus, Mok, questi qui, cioè in 6 mesi costruiscono una pista nuova di steak in mezzo al deserto con l'ammoniaca che ti fa la neve nuova H24, ma te lo dico io.
Ma cerchiamo almeno di sciare quando c'è la neve dalle nostre parti, se già arriva per fortuna ogni tanto, cerchiamo di sfruttarla, quello sì. Andiamo noi a sciare, muoviamo le gambe, tiriamoci giù dal divano. Belli i rulli d'inverno, ma fate anche un po' di sci di fondo, che le braccia, quando vai in salita sulla bici, un po' di braccia ti servono. Io non so perché, a me in bici mi viene sempre i crampi e i tricipiti. Forse dovete mandarmi a mettermi bene
in posizione. Devi segare gli spacers.
Ma non so se ce l'ho ancora gli spacers, devo guardare, ma mi sa che non ne avevo più. Però devo andare dal vostro...
Dal vostro guru
per la nuova SL8, così almeno dai, faccio un po' meno pietà.
Grande.
Bene, buon carico, buon carbo load.
Grazie.
Dai,
ci
in bocca al lupo e ci aggiorneremo a fine stagione, vediamo, dai.
Divertitevi e criticate in maniera costruttiva, che quello serve sempre. Tanto vi ascoltano, state tranquilli che vi ascoltano. se fantasticate troppo è difficile che poi venga presa in considerazione. Ma
abbiamo solo iniziato a fantasticare, adesso...
Va bene, ciao ragazzi.
Bocca al lupo.